Manuel, grazie Enzo per il tuo messaggio. Ciao a tutti. Finalmente dopo oltre 2 anni ritorniamo ad essere in presenza. Ma spero che chi si trova a casa sia ben collegato e che possa ricevere anche bene sia l'audio che il video. Prima di iniziare questo sermone di oggi, vorrei dare i ringraziamenti da parte di Antonella e di tutta quanta la famiglia per le vostre preghiere e per la vostra vicinanza. Perché purtroppo, come ormai già sapete, come sappiamo, e siamo molto rattristati nell'annunciare, già è stata annunciata, la morte del nostro caro Carmelo. La morte è sopraggiunta il giorno 3 di luglio, verso le 11:30, dopo che per alcuni mesi, a seguito di un intervento chirurgico per un tumore. Carmelo era nato a Catania nel 1944. Venne ordinato ministro, vennimo, siamo stati ordinati ministri il 4 di ottobre del 1996. Però Carmelo da tanti anni, più di 40 anni, era anche un impiegato della Chiesa e servendo per 3 anni anche nel Consiglio degli Anziani in America. Sicuramente molti di voi, avete avuto modo di apprezzare il suo fedele servizio per l'opera di Dio. Carmelo è stato un meraviglioso esempio. È stato un amico, prima di tutto. È stato un fratello, prima di tutto. Ed è stato anche un pastore. Ma nel suo essere pastore è stato un esempio di servitore fedele per tutti coloro i quali che hanno avuto l'opportunità di poterlo conoscere. Il rito funebre e la sepoltura sono stati celebrati il 5 di luglio in maniera strettamente privata, come da sua espressa volontà. C'eravamo solo pochissime, tutti i familiari. Naturalmente, detto questo, mi fa piacere informarvi, lo dico a voi qui presenti in sala, ma lo dico anche a tutti i fratelli che sono sparsi in Italia, che l'opera della Chiesa di Dio Unita continuerà regolarmente come prima, rispettando tutti gli impegni che erano stati presi prima, rispettando tutte le scadenze che erano state prese prima, in passato, onorandoli anche con i servizi online, grazie anche a coloro i quali si adopereranno da ora in poi per questa attività, e anche con naturalmente incontri in presenza qui a Milano. E poi vedremo a Catania, perché purtroppo la struttura alberghiera di Catania, da quando c'è il Covid, ha chiuso e non ha ancora più riaperto. Quindi appena ritorno devo vedere un po' se riapro o meno, altrimenti dovrò cercare un altro posto. Naturalmente spero e farò di tutto che già dalla prossima settimana a riprendere anche tutti gli studi biblici e che se non sarà per la prossima settimana, questo lo dico perché tanti studi biblici che io conducevo sono stati sospesi momentaneamente, perché per altri impegni prioritari. Ma mi rivolgo a voi che se non è questa prossima settimana, a seconda di come andranno le cose, per impegni improrogabili, la prossima settimana, sicuramente l'altra, inizieremo nuovamente con gli studi biblici. Naturalmente la Chiesa continuerà regolarmente, perché la Chiesa è l'opera di Dio. La Chiesa non è l'opera di Carmelo, non è l'opera di Angelo, non lo è stata di Albert Armstrong, perché sappiamo come vanno la Chiesa. La Chiesa è di Dio, la Chiesa non ha un capo umano, la Chiesa è il nostro capo, è Gesù Cristo. Quindi Dio ci ha promesso che non chiuderà mai la sua Chiesa. E noi siamo sicuri e fiduciosi in questa scrittura che è di grande importanza e di grande rilievo. Quindi noi andremo avanti come un treno. La festa dei tabernacoli. La festa dei tabernacoli sarà osservata regolarmente a Sabaudia, perché io so che magari molti già si saranno chiesti: ma ora cosa succederà? Si farà, non si farà? Cioè, la festa si farà regolarmente come da programma. Già ho contattato l'Oasi di Cufra, ho parlato con la direzione, loro sanno di quello che Carmelo non c'è, che io sono il nuovo referente, quindi già abbiamo intrapreso il dialogo per quanto riguarda la festa a Sabaudia. Quest'anno a Sabaudia abbiamo due alberghi, non uno ma due, perché in uno solo non ci andavamo, quindi abbiamo due strutture alberghiere. Naturalmente già sono stati riempiti tutte e due con un largo anticipo rispetto agli anni passati, perché nemmeno pubblicità ancora abbiamo fatto, si può dire. E a questo punto ci limiteremo solo a mandare dei messaggi, perché per necessità dobbiamo chiudere sia per la capienza della sala sia per le due strutture alberghiere. E naturalmente siamo ansiosi di potervi riabbracciare, di poterci riabbracciare e di poter anche riabbracciare coloro i quali oggi sono collegati via Webex, quindi speriamo che tutti quanti possiamo farcela e che non ci siano problemi, fra virgolette, di altra natura. Quindi preghiamo sin da ora che per una buona riuscita della festa stessa. Vi comunico che sono stato ad essere, mio malgrado, non l'avrei mai voluto, per due motivi. Il primo è quello che l'incarico che dovrò andare a ricoprire, ne sta venendo meno una persona a me molto cara. Quindi io già sin da ora sono operativo come rappresentante legale della Chiesa di Dio Unita e in quanto tale ci tengo, anzi non ci tengo, lo pretendo, che pregate per me, per la mia famiglia, per mia moglie e per l'opera soprattutto. Soprattutto per l'opera della Chiesa che vada sempre avanti. Quindi, come tale, mi piace confermare e tranquillizzare sia qui presenti in sala che quelli che sono collegati che nulla cambia, nulla, dico nulla. Per quanto riguarda i sabati settimanali, a breve riceverete gli inviti, le date, con le date che ci possiamo riunire in presenza qui, in primis qui a Milano. Dopodiché, quando andrò a Catania, vedrò o di ricontattare il vecchio albergo dove ci siamo da più di 30 anni, perché ci andavamo anche quando ancora eravamo Chiesa Universale e poi abbiamo proseguito. E quindi speriamo che riescano a rifarcela, a ripartire nuovamente. E dopo naturalmente darò anche la comunicazione delle date a Catania o al solito o in un'altra struttura alberghiera. Detto questo, che era doveroso, andiamo al sermone di oggi. Il sermone di oggi. Noi sappiamo che c'è sempre un senso di tristezza, perché tutti quanti noi che siamo qui abbiamo avuto delle perdite nelle nostre famiglie, fra genitori, fratelli, sorelle, magari forse figli, per alcuni, per qualcuno. E quindi sappiamo che quando siamo colpiti da una morte, anche quando una morte porta liberazione per le sofferenze della persona stessa che le patisce. Negli ultimi mesi avete visto che c'è stato silenzio da parte, perché è stato un periodo difficile. Per le tante sofferenze, insomma, hanno impedito anche di poter essere presenti o più presenti, perché le sofferenze ci sono state e sono state tante. Noi con Carmelo l'ultima volta ci eravamo visti forse meno di 2 mesi fa a Catania. Stavamo facendo tanti programmi, c'erano tanti progetti che stavamo mettendo giù, c'erano anche delle visite, ma che non è stato possibile perché era un po' debole. E quindi tutto si è fermato a Catania nel mese di maggio. E da dopo è andato tutto un po' sempre di male in peggio. Quindi, come dicevo, è un momento di tristezza e di dolore per tutti i membri della famiglia e anche per gli amici più cari. E Carmelo aveva tanti amici cari, naturalmente specie per i figli, i nipoti, la moglie, perché sappiamo, la morte è un qualcosa di innaturale. Finché tutti stiamo bene, siamo tutti braccio di ferro, ci sentiamo tutti non so che. Ci sentiamo tutti forti, ma purtroppo quando poi arriviamo al momento, arriviamo al dunque, umanamente siamo tutti uguali. Quindi noi sappiamo, come diceva prima Enzo, che il defunto ora non sa niente, tutti i defunti non sanno niente, che non avvertono più il passare del tempo, perché anche se passeranno secoli, nel momento in cui ci risvegliamo è come se è stato un battere di ciglia e tutto ritorna. Perché noi sappiamo che per ora è come se si è in un sonno profondo, un sonno senza sogni. Tutte volte è buono. Perché a volte capita di avere dei sogni che sono così, che mettono anche paura e ci fanno svegliare di soprassalto. Invece nel sonno della morte non ci sono più sogni, è un sonno tranquillo e pacifico. Quindi noi sappiamo che come esseri umani siamo delle creature fisiche mortali. Perché la nostra vita attuale è solamente temporanea, è una vita temporanea. C'è mio cognato che dice sempre: siamo come le lampadine, ti voglio onorare. Dice, quando da un momento all'altro si fulmina e tutto è finito. In effetti è così. Quindi, naturalmente, la morte è qualcosa che ciascuno di noi dovrà affrontare. Se andiamo in Ebrei, per favore, apriamo le nostre Bibbie, in Ebrei al capitolo 9, versetto 27. Ebrei capitolo 9, versetto 27. Dice, Ebrei capitolo 9, versetto 27, dice: come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, solo una volta, per così poco, solo una volta, dice, e dopodiché viene il giudizio, dice l'Apostolo Paolo. Quindi il nostro punto di vista sulla morte è diverso da quello di Dio, è molto diverso. Prima di tutto perché noi non lo comprendiamo, no, assolutamente, e nemmeno conosciamo cosa c'è dopo la morte. C'è tanta gente che ci vogliono far capire che sono stati nell'aldilà, sono ritornati, hanno visto la luce in fondo al tunnel, insomma, non esiste. Noi sappiamo che nessun essere umano, tranne Gesù Cristo. Quindi non lo comprendiamo, lo comprenderemo, ma non è ora il momento. Quindi perché c'è veramente solo uno solo che veramente sa cosa c'è. E questa persona sappiamo che è Gesù Cristo. Le scritture bibliche sono veramente l'unica e autentica fonte che abbiamo riguardo al soggetto della morte. Tutte le altre assolutamente non sono né valide né attendibili. Perché la Bibbia dice: è stabilito, dice in Ebrei, che gli uomini muoiano una volta. E questa fa parte del piano di Dio. È il piano di Dio. Quindi Dio ci ha creati in maniera corruttibile, in modo che potessimo scegliere se fare la via di Dio, se vogliamo vivere una vita come la visse Gesù Cristo. Quindi, e ci offre piuttosto di non dare per scontato che tutto ci è dovuto. Ormai la gente pensa che tutto ci è dovuto, ma non è così, perché per noi deve essere una scelta nostra, perché Dio per le orecchie non prende nessuno, non ha preso me per le orecchie. Dio ci ha creati in maniera corruttibile, in modo che noi proprio potessimo scegliere se essere da una parte o essere dall'altra. Dio ci ha dato la capacità di essere trasformati in qualcosa di meglio. Che noi sappiamo che siamo grezzi, siamo materia grezza, sia nel carattere che nella forma. Nel carattere siamo grezzi. Tante volte ci sforziamo, ma non abbiamo il carattere di Dio. Non abbiamo la forma di Dio, perché anche la più bella persona, anche la più bella miss che esista al mondo, non potrà mai uguagliare la bellezza di Dio. E lì noi siamo diretti. E un giorno tutti quanti noi saremo delle bellezze perfette, come Dio. In 1 Corinzi al capitolo 15, nel versetto 53, 1 Corinzi capitolo 15, versetto 53. dice, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. Noi non ce l'abbiamo al momento l'immortalità, la dobbiamo rivestire, la dobbiamo ricevere l'immortalità. Dobbiamo ricevere l'incorruttibilità, perché fino ad ora solo Gesù Cristo è rimasto incorruttibile. Vi ricordate quando Satana portò Gesù Cristo? Dice, basta che tu, io ti do tutto il mondo nelle tue mani, ti do tutti i tesori di questo mondo. Gesù Cristo non si fece corrompere, non si corruppe. A volte c'è gente che si corrompe anche per un pacchetto di sigarette. A me è successo di vedere gente che si corrompono per un pacchetto di sigarette. Per noi non c'è nulla che deve corromperci, assolutamente nulla, perché Dio attraverso il suo Spirito che abita in noi, in coloro che hanno scelto il modo di vivere di Dio, cioè in ciascuno di noi, cos'è successo? Cos'è successo? È iniziato in noi un processo di cambiamento. Io quando sono entrato nella Chiesa non ero così, assolutamente no. Quindi da allora ad ora il mio carattere si è affinato, è migliorato. Non sono perfetto, guai a dire che sono perfetto o che siamo perfetti. Ma nel mio cammino, se io mi guardo indietro a 48 anni fa, molto è cambiato, ma molto tanto, ma tanto è cambiato. Quindi per coloro che sono morti in Cristo, avendo già corso la loro buona corsa, rimane solo il cambiamento fisico. Carmelo già è arrivato a questa sua prima meta e ci ha fregati un po', perché già lui l'ha raggiunta e noi la dobbiamo raggiungere. Cerco di sdrammatizzare per darmi forza, altrimenti mi dovrei mettere a piangere anch'io. Mi sto proprio violentando. Quindi preghiamo che arrivi presto un momento così commovente, in modo da poter salutare, quando ci sarà la risurrezione, i nostri cari. Sapete, io ho una sorella che è seppellita a Torino, è morta a Torino. Ho mia mamma e mio papà che sono seppelliti a Catania. Ho un altro mio fratello che è seppellito in un altro paesino vicino Catania. Quando ci sarà la risurrezione, io voglio essere presente in tutti questi luoghi, perché ho altre persone anche da dover vedere. Ci sono i miei suoceri, mio suocero, mia suocera. Voglio rivedere Patrizia, voglio rivedere Salvatore Cardullo, voglio rivedere tutte le persone che io ho conosciuto, tutte, una per una, e nello stesso tempo voglio essere dove sono loro, per poterli riabbracciare. Dio ci darà questa possibilità, ci darà il dono come il suo. Quindi per quelli di noi che rimangono in vita, che siamo vivi, abbiamo ancora molto lavoro da fare nella nostra vita, tanto lavoro dobbiamo fare. Sapete, Carmelo aveva ancora tanto da poter dare alla famiglia e all'opera di Dio e all'opera della Chiesa. Vi voglio fare una confessione. Mi è venuta stanotte mentre ero così in dormiveglia. Quando io conobbi mia moglie Anna Maria, conobbi contemporaneamente Carmelo. Lo stesso, erano tutti lì in quella casa. Conobbi mia moglie e conobbi lui. Pensando stanotte, dicevo, riflettevo. Io in realtà, quando ho sposato mia moglie dopo, ho fatto due matrimoni. Ho sposato mia moglie portandola all'altare, ma contemporaneamente con Carmelo abbiamo fatto un altro matrimonio, che è stato quello di portare avanti la parola di Dio. Da 48 anni. Non potete immaginare come abbiamo iniziato. Poi forse ve lo dirò un giorno in privato. È stato un matrimonio fra me e Carmelo per l'opera di Dio, per la parola di Dio. Perché ogni cosa è come se eravamo sposati. Che dici, facciamo così, facciamo questo. Un rapporto proprio di grande fede e di stima reciproca. Iniziò esattamente, era il 6 di gennaio del 1975, questa data. In Isaia, per favore, al capitolo 57, nei versetti 1 e 2, Isaia capitolo 57, versetti 1 e 2, dice: il giusto muore e nessuno vi pone mente. Gli uomini pii sono tolti via e nessuno considera che il giusto è tolto via per sottrarlo ai mali, che naturalmente sono mali che vengono, che verranno. Dice: egli entra nella pace. Quelli che hanno camminato per la diritta via riposano sui loro letti. Ecco, Carmelo sta riposando. Non pensiamolo come se sia morto. Sta riposando. Da quando l'ho conosciuto io, 48 anni fa, ha dedicato tutta la sua vita a questo lavoro, a quest'opera, giorno e notte. Era stanco, non stanco, lo dico io, era stanco. Voglio aggiungere quest'enfasi, mi piace ricordarlo che era stanco e ora sta riposando. È come un atleta, sapete, quando fanno i 100 metri oppure i maratoneti, quando fanno la grande, i 50 chilometri, appena arrivano al traguardo cadono a terra sfiniti. C'è stato un maratoneta, se non ricordo male si chiamava Zatopek, non sono sicuro, non è arrivato al traguardo, è caduto a terra un 500 metri prima del traguardo. Molti lo hanno preso, lo hanno trascinato e gli hanno fatto attraversare la linea del traguardo. Ecco, Carmelo ha superato questa linea del traguardo ed ora si sta riposando. Cristo disse in Giovanni al capitolo 8, versetto 32. Giovanni capitolo 8, versetto 32 dice: conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Carmelo la conosceva. Carmelo la conosceva. Conosceva la verità. E posso dire senza ombra di dubbio che Carmelo la conosceva meglio di tutti quanti noi. Era the best, come dicono gli americani. La conosceva molto, molto, molto bene e profonda. e l'ha servita fedelmente fino alla fine della sua vita terrena. L'ha servita perché fino all'ultimo momento scriveva là, perché se n'è andato nel pieno lucido della sua mente. Scusate. Fino alla fine era lì a scrivere. Andiamo per favore in Salmi. Salmi capitolo 146 versetto 4. Salmi 146, versetto 4. Dice, quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla sua terra. Questo è un magnifico. Dice, quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla sua terra. Cioè, ritorniamo alle origini, ritorniamo da dove siamo stati tratti, dalla terra siamo stati tratti e alla terra ritorniamo. E in quello stesso giorno i suoi progetti periscono. Perché finiscono? Perché sappiamo, abbiamo detto prima, che c'è un sonno senza sogni. Mi piace dire un sonno senza sogni. E in Salmo 116, nel versetto 15, Salmo 116, versetto 15, dice, cosa di gran momento è agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti, i santi. Quindi, per Dio, è un momento di gioia, è un momento di diletto, la morte dei suoi diletti, dei suoi figli diletti, dei suoi figli prediletti. E poi dice, c'è scritto nella Bibbia, fra parentesi, i santi. Ecco, i santi. Questa è una santità che viene da Dio, non viene da nessun essere umano. Perché nessun essere umano ha il potere di poter dire questo da domani è santo. Solo Dio ha questo potere. In Ecclesiaste, al capitolo 9, versetto 10. Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 10. Dice, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza e né sapienza. Ecco dove noi andiamo quando ci addormentiamo. Naturalmente, questa e tante altre scritture che ci sono mostrano che non c'è sofferenza dopo la morte, come alcuni dicono. La morte nella Bibbia è paragonata come a questo sonno profondo senza sogno. Ed è bellissimo, perché se noi pensiamo che dorme, allevia anche la sofferenza a noi vivi, che siamo rimasti. Pensiamolo come se sta dormendo. Magari domani lo rivedremo, chi lo sa. Voglio essere, pensiamolo così, in maniera positiva. In Primo Tessalonicesi, al capitolo 4, versetti da 14 a 18. Primo Tessalonicesi, capitolo 4, versetti da 14 a 18. Dice, poiché se crediamo que Jesús murió y resucitó. Così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li risusciterà con esso. Dio e Gesù Cristo daranno la risurrezione. Rivedremo i nostri cari, sicuro. Mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, i miei suoceri, tutti i fratelli nella Chiesa. Dice, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, i quali sono rimasti fino alla venuta del Signore, non precederanno quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. I morti in Cristo risusciteranno i primi. E poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme a loro, rapiti nelle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Saremo sempre, sempre, sempre. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Ricordiamoci sempre di queste parole. Quindi c'è una speranza per tutti. E questa speranza si chiama risurrezione. C'è un capitolo intero nella Bibbia proprio che è dedicato a questo e si riferisce a 1 Corinzi capitolo 15. Tutto 1 Corinzi capitolo 5 è dedicato al soggetto della risurrezione, poi lo potete magari studiare a casa. Quindi 1 Corinzi capitolo 15 versetti da 19 a 26. Dice, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili fra tutti gli uomini. Guardate che questa è un'espressione dura, è un'espressione pesante, perché in realtà la gente nel mondo vive per questa vita, vive per la pancia, per le donne, per le ricchezze, per avere la Ferrari, lo yacht di 200 metri, vivono per questo. E qui dice questa gente miserabile. Possono avere tutti i soldi di questo mondo. Dice, noi siamo i più miserabili fra questi uomini. Perché se questa gente capisse che c'è la vita quella vera, non questa, quella vera, insomma, molte cose si potrebbero anche rivedere, ridimensionare. Versetto 20 dice, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è primizia di quelli che sono morti. Cristo è la primizia di quelli che sono morti. Quindi non è vero che morte eterna, assolutamente. Purtroppo la gente che ora vive in cielo, vede tutto, fa tutto, oppure si vede che non hanno studiato bene la Bibbia. Dice, Cristo è la primizia di quelli che sono morti. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, cioè Adamo, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Gesù Cristo è venuto per noi sulla terra. per dare la risurrezione a tutti noi, a tutta l'umanità. Dice nel versetto 22: poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo, la primizia, e poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Ecco, Carmelo era di Cristo. Sarà resuscitato alla prima resurrezione. E poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla, diciamolo questo, che so, ai capi, alle persone ricche di questo mondo, a tutti gli imperatori, a tutte le regine, saranno ridotte al nulla, cioè lo zero, saranno ridotti a zero ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Quindi magari si glorieranno per 20 anni, ma là nel regno di Dio saranno nulla. Dovranno loro fare l'altra fila, si dovranno rivedere, dovranno fare mea culpa, dovranno dire: ma cosa ho combinato prima? Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. E queste fanno parte dei nostri nemici, ve lo assicuro. E poi dice: l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. E questa è la cosa più bella. Questa è la cosa più bella, che la morte sarà distrutta. Quindi, perché naturalmente la morte è il nemico più temuto di tutti quanti noi. Quindi vediamo cosa alla resurrezione, cosa cambierà in questo uomo. Andiamo nuovamente in Primo Corinzi, al capitolo 15, versetti 51 e 52. Primo Corinzi, capitolo 15, versetti 51 e 52. Dice: ecco, vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un batter d'occhio, in un momento. Un batter d'occhio è un tempo infinitesimale che non si può nemmeno calcolare. Cioè, è difficile poter calcolare un battito di ciglia. Così avverrà: in un battito di ciglia verremo mutati. Dice qui, dice: a suono dell'ultima tromba, poiché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati. Saremo mutati fisicamente, avremo un corpo diverso, avremo un corpo spirituale come quello di Dio, di Gesù Cristo. Ecco, saremo resuscitati volutamente. Non ho detto che volevo essere anche davanti a Carmelo, ma ci sarò anche, è come se ci sarò. Quindi è attraverso la resurrezione che Dio distrugge la morte. Giovanni capitolo 5, versetti da 25 a 29. Giovanni capitolo 5, versetti da 25 a 29. Dice: in verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha la vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo di avere la vita in se stesso. E gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Saranno giudicati anche quelli che non si sono comportati bene, ma saranno giudicati, non avranno la risurrezione in automatico, diciamo così. Quindi tutti i morti saranno risuscitati. E Primo Corinzi ci fa capire che c'è questo ordine di risurrezione. Qui l'abbiamo letto. Sarebbe troppo lungo parlare di questo, perché già ne abbiamo anche parlato tante volte. Però era giusto ricordare questi brevi esempi. Fra tutte le morti, io ne ho viste, ce n'è una che a me mi ha colpito profondamente. Dopodiché non parlerò più di morte. Ed è quella di mio fratello. Io avevo un fratello. L'ultimo giorno della festa dei tabernacoli di, mi pare che è stato, non voglio ricordare le date, no? Comunque l'ultimo giorno di una delle feste dei tabernacoli, forse 6 anni fa, mio fratello è uscito di casa. Lui abitava in un paesino vicino Catania con il suo cane, aveva un pastore tedesco, ed era uscito perché lui abitava in una campagna, in una zona un po' come tutti i giorni. Però quel giorno malauguratamente è caduto. È caduto ed è caduto in un burrone di pietra lavica. Non so se voi sapete com'è la pietra lavica. La pietra lavica è affilata come dei rasoi, no? Dei rasoi. È caduto, si è sfracellato, si è rotto gambe, insomma, di tutto e di più. Ma non è morto. La sera, poi è stato ritrovato la sera, dalla mattina l'hanno ritrovato la sera, perché lui, nonostante tutto, si è trascinato in questa roccia lavica ed era tutto qui davanti, non vi posso dire come. Quando io sono rientrato a casa dalla festa dei tabernacoli, le mie nipoti mi hanno detto: sai zio, è successo questo. Mio fratello era in sala di terapia intensiva, sedato farmacologicamente, ed è rimasto un paio di giorni sedato così. Dopodiché lo hanno preso poi, perché i medici hanno capito che, e lo hanno portato al reparto. Mio fratello, quando era coricato nel letto, era legato con i piedi alle caviglie nel letto e con le mani, era legato comunque nel letto. E mio fratello, nonostante che fosse legato, saltava 30 centimetri da quel letto per il grande dolore che aveva. È durato alcuni giorni, dopodiché è morto. Io gli facevo, si chiamava Pippo, gli facevo: Pippo, ma hai dolore? Lui non poteva parlare, non parlava più, mi faceva così con gli occhi, come per dire, Ecco, io per prima voglio essere da lui. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Dice, e poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro e sarà loro Dio. Dio abiterà con noi abiteremo con Dio. Dice: egli abiterà con loro, sarà in mezzo a loro, come se l'avessimo seduto lì nel centro di tutti quanti noi. Dice: ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci sarà più cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Ecco. In conclusione di questo mio sermone di oggi, questa sarà la più grande benedizione per tutti i popoli. La morte non ci sarà più. Perché chiunque ha vissuto anche per un minuto vivrà di nuovo. Anche chi non è riuscito a vivere un minuto vivrà, avrà la vita. Dio gliela darà. Quindi, naturalmente, l'avrà in un mondo diverso, in un mondo meraviglioso, perché è questo che noi aspettiamo. Con speranze, con sogni migliori, con una conoscenza di leggi che guidano alla vera felicità eterna. Quindi, in conclusione, la missione di Carmelo non è finita. È momentaneamente sospesa. È stata messa in stand-by, perché al suo risveglio, alla sua risurrezione, avrà ancora tanto lavoro da fare. E naturalmente sarà un'opera più grande di quella che è stata fatta fino ad ora. Ora si sta riposando un pochino. Era stanco. Sta riposando per recuperare le forze per il tanto lavoro che ha fatto per l'opera di Dio. E naturalmente alla risurrezione sarà più forte, più vigoroso di tutto quello che ha fatto prima, e più forte e vigoroso di prima. Detto questo, io ho concluso, ma non ho concluso senza dirvi per favore di pregare per me, per mia moglie, per tutto ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. Quindi, e sono sicuro e fiducioso che questo ci sarà. Grazie ancora a voi presenti, anche a coloro i quali erano collegati, e ci risentiamo, ci risentiremo. E a quelli, scusatemi un attimo, che, a cui avevo fatto, iniziato già da parecchi mesi lo studio biblico, voi sapete chi siete, prima possibile ricominceremo nuovamente. Un abbraccio a tutti quanti voi, un buon proseguimento del sabato. Ciao.